Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata del progetto Dharma di oggi è dedicata alla serie di libri game fantasy Lupo Solitario, ideata dal grande, ma che dico grande, diciamo pure immenso, Joe Dever, ed inizialmente illustrata dall'abile e talentuosa mano di Gary Chalk, autore anche dell'immagine che trovate sulla locandina di questa sera. Comincio subito facendo una piccola precisazione sul cognome di Joe Dever, perché non so come siate stati abituati a chiamarlo voi da piccoli. Personalmente, per me, sin da quando andavo alle elementari, e come me immagino tanti altri, è sempre stato Joe Dever, con la E. Però nel 2015, anno in cui ho avuto la fortuna di trovarmelo davanti ad uno stand del Lucca Comics and Games, ho scoperto che la pronuncia corretta è Dever, e pertanto è così che mi sentirete chiamarlo. Non vi dico comunque l'emozione che ho provato quel giorno di fine ottobre del 2015. Se negli anni 80 mi avessero detto «Guarda, un giorno incontrerai l'autore di Lupo Solitario», sinceramente mi sarei messa a ridere. Non avrei mai potuto credere possibile una cosa del genere. Chi come me ha vissuto questa esperienza sa sicuramente quanto fosse alto il grado di commozione sperimentata. Fatto sta che in una foto scattata assieme a lui ho un sorriso enorme e per poco non c'è scappata la lacrimuccia. Detto ciò, immagino che la maggior parte di chi sia all'ascolto sappia cosa sia un libro game. Per chi invece si stesse chiedendo di cosa diavolo io stia parlando, brevemente possiamo dire che si tratta di un'opera narrativa che invece di essere letta linearmente dall'inizio alla fine offre ai lettori la possibilità di partecipare attivamente alla storia, lasciandoli decidere tra alcune possibili alternative, mediante il passaggio da un capitolo numerato all'altro. Chi legge quindi può compiere scelte diverse, condizionando così lo svolgimento e anche la fine della storia. E nella maggior parte dei casi, solo uno dei paragrafi si conclude con successo. Solitamente i restanti finali consistono in un fallimento dell'avventura, per non dire con la morte vera e propria, oppure in un successo parziale. Ovviamente, a seconda delle scelte effettuate, la storia cambia. Volendo, si può benissimo terminare un'avventura e tornare al principio per riviverla, attraverso percorsi differenti e in maniera totalmente diversa. Inoltre, nella maggior parte dei casi, la storia continua nei libri seguenti ed alla fine è come se si vivesse una vita parallela a quella reale, ed è anche in questo che consiste la magia dei libri game. In alcune storie è presente anche l'elemento aleatorio, con nodi della trama che possono essere risolti attraverso il lancio di dadi, e nell'eventualità che non si avessero a disposizione i dadi, in alcuni libri game è possibile sostituirli con i due raffigurati a fondo di ogni pagina. Quindi basta aprire a casa il libro per vedere cosa il destino ci riservi. Solitamente i racconti sono scritti in seconda persona, con il lettore che assume il ruolo del personaggio principale, e con un meccanismo quindi simile a quello dei giochi di ruolo, con la significativa differenza però che si ha ovviamente meno libertà di scelta, perché la storia scritta alla fine è quella, e che si affronta il percorso da soli. Sebbene siano state pubblicate anche alcune serie che permettono di giocare in gruppo, ma sono molto rare. Il libro game spopolò negli anni 80 e io e tanti come me ci sono praticamente cresciuta. I temi delle avventure spaziavano dal fantasy puro, come vedremo nel corso di questa sera, ad avventure storiche, investigative. Mi vengono in mente ad esempio i volumetti Detective Club e quelli dedicati a Sherlock Holmes, fantascientifiche, post-apocalittiche, mitologiche, miti sia greci che romani. Horror, tra i quali due mitici libri game dedicati a Dracula e Frankenstein, e persino romantiche. E sarà la casa editrice EL della mia Trieste, che con la sua collana chiamata appunto Libro Game, porterà la notorietà in Italia a questo filone. E ci sarebbe da dire molto altro ancora, perché veramente di veri e propri capolavori ne sono stati prodotti e stampati un'infinità. Indimenticabili come Lupo Solitario sono anche le serie del Mago Oberon, ad opera sempre di Joe Dever e Ian Page, oppure i mitici guerrieri della strada, nati sempre dal genio di Joe Dever. Lui, scrittore nato e vissuto nei sobborghi di Londra, è stato veramente la pietra angolare di questo mondo. È considerato universalmente il padre dei libri game, e io mi commuovo a parlarne. Da bambina ho passato interi pomeriggi con i libri game in mano, Tanto che una sola puntata non basta e ve lo dico subito. Stasera parleremo di Lupo Solitario perché è un atto dovuto e non si può non iniziare da qui. Ma ho intenzione in futuro di dedicare altre puntate a questo filone e alle sue varie serie. Ma torniamo al Lupo Solitario, la serie Kona. Una delle prime e la più longeva. Pubblicato nel Regno Unito nel 1984 e giunto in Italia l'anno successivo, il primo volumetto I Signori delle Tenebre ci porta nel mondo di Magnamund, fatto di combattimenti ed esplorazioni, dove si scontrano le forze del bene e del male, quelle dei Signori delle Tenebre appunto. Nel libro compaiono tutti gli elementi perfetti per far volare con la fantasia, la mappa tutta da attraversare, armi ed equipaggiamenti, la descrizione delle abilità che il protagonista può utilizzare, la temibile, ma anche facilmente ingannabile, tabella del destino e soprattutto una promessa per il lettore. Il protagonista della storia sei tu. La nascita del Magnamund fu un processo graduale ed avvenne tra la seconda metà degli anni 70 e i primi anni 80, periodo in cui Joe Dever tenne una campagna di Dungeons & Dragons ambientandola proprio nel Magnamund. E detto ciò, apro una piccola parentesi. Forse non lo sapete, ma Dever fu tra i pochi giocatori di Dungeons & Dragons non statunitensi, forse addirittura l'unico, ad aver vinto un campionato americano di D&D. E il suo interesse per il fantasy iniziò quando era ancora molto giovane, grazie alle opere di Moorcock, Tolkien, Lovecraft e Mervyn Peake, quest'ultimo suo autore preferito, nonché dalla fortuna di avere, come lo definì lui stesso, un insegnante di letteratura delle scuole superiori molto illuminato. Tra l'altro, visto che ho nominato Tolkien, così come lui aveva inventato il linguaggio della Terra di Mezzo, Joe Dever creò l'alfabeto Jack, che è proprio dei Jack appunto. I Jack sono creature simili ai Goblin e nei giochi di ruolo soprattutto non è difficile imbattersi in pergamene scritte in questa lingua, di cui nel Magnamund Compendium, che altro non è che la guida illustrata da Gary Chalk e tutta a colori, dedicata al mondo di Lupo Solitario. Contiene infatti la cartografia completa del Magnamund, schede dettagliate su tutte le nazioni e i popoli, dossier sui Ramas e i Signori delle Tenebre, nonché una sezione che ci insegna come parlare, leggere e scrivere la lingua Jack, o Giak se proprio vogliamo essere corretti. Anche qui sulla pronuncia ci sono diverse scuole di pensiero, ma io personalmente ho sempre detto Jack. Ma vediamo un po'. Zutgorag, Narg-Kog, Shardar, Ligeaiza, Hok. E no, non sono impazzita. In lingua Jack vi starei semplicemente dicendo che c'è un mostro nella mia camera da letto. Ma torniamo alla creazione del Magnamund, che geograficamente consisteva inizialmente solo della parte settentrionale e si chiamava Chinarrow, ma non vi fu mai una vera e propria soddisfazione per questo nome. C'era sempre la sensazione che fosse solamente qualcosa di provvisorio in attesa di qualcosa di migliore. Quel qualcosa era appunto Magnamund. Comunque, in seguito alla popolarità acquistata dal genere del libro game, con la pubblicazione dello Stregone della Montagna Infuocata da parte di Steve Jackson e Ian Livingstone, per i quali Joe Dever lavorava alla Games Workshop a Londra, all'epoca la Games Workshop era ancora una piccolissima compagnia in espansione che pubblicava in Inghilterra, su licenza degli editori statunitensi, giochi di ruolo e da tavolo. Dever avvicinò i due autori con la proposta di una serie di libri gioco ambientata in questo mondo di sua invenzione ed avente come protagonista un monaco Kai, da noi conosciuti nella versione EL come Ramas, una sorta di ordine cavalleresco composto da ranger con poteri psichici. Tuttavia le due parti non riuscirono a trovare un accordo soddisfacente. Una ventina di anni dopo, nel corso di un'intervista, lo stesso Dever dirà: la loro proposta era così offensivamente cattiva che furente decisi di lasciare il lavoro e di andarmene per la mia strada alla prima occasione. Ho chiesto a Gary Chalk di illustrare i miei manoscritti e ho avvicinato tre editori di Londra con i primi 50 paragrafi circa. La risposta fu entusiasta. Lo volevano e iniziarono a fare offerte sempre più alte. Hutchinson's mi offrì l'accordo migliore e io accettai. Il successo della serie fu ben presto evidente. In sole 6 settimane i primi due libri vendettero 100.000 copie e i diritti vennero venduti in vari paesi, tra cui Stati Uniti, Francia, Germania, Giappone persino e ovviamente la nostra Italia. e l'intera serie nel complesso ha venduto più di 8 milioni di copie in tutto il mondo. Ciò spinse gli editori a consentire a Deaver di prolungare la storia con altre uscite. Tuttavia, col passare degli anni, i libri game iniziarono a perdere potenza, fino a fermarsi sul finire degli anni 90, con l'uscita del 28esimo numero. La serie si interruppe così, con una sorta di finale mozzato, anche se Lupo Solitario non venne mai veramente abbandonato dal suo creatore. Deaver continuò comunque a coltivare l'idea di dare una degna conclusione alla saga. Un giovane cavaliere, sul punto di terminare la sua iniziazione, si ritrova unico depositario dell'infinita sapienza Ramas. Non c'è lettore di Lupo Solitario che non conosca questa frase, scarna ma di grandissimo impatto, e che accompagnava ogni volume. In Italia la serie ha raggiunto un successo straordinario, persino superiore a quello che ha avuto in Madrepatria, ed è la collana che non ha mai smesso di essere ristampata più volte dalla EL. I Signori delle Tenebre sbarca nel nostro paese nel 1985, vincendo il premio Selezione Bancarellino, premio letterario dedicato ai libri di narrativa per ragazzi. Il rapporto di affetto e rispetto tra Deaver e l'Italia diventerà con il passare degli anni sempre più forte e contribuirà alla ripresa delle pubblicazioni avvenuta nella seconda metà degli anni 2000. A conferma di quanto detto, vi faccio ascoltare lo stralcio di un'intervista tenutasi a Lucca Comics nel 2014.
Lupo Solitario. Grazie, really. Italy, you know, you're my home market. Italy has always been my biggest fan base, which is why I'm always at Lucca every year. I really just to come say thanks to all the fans, give them a chance to come and see me and get their book signed. Long may it stay that way. Do you want to catch up on that?
Yeah. Okay. Grazie. Ovviamente grazie a tutto il popolo italiano, perché ha una base di fan che è enorme, e per questo che lui viene ogni anno per ringraziare tutti i suoi fan che vengono a salutarlo allo stand.
Okay. Italy's had a big influence on me, as much as I've had an influence on a generation of Italians. I work with a lot of Italian artists, computer games designers, and I'm here quite a lot as well, so okay. It's in my blood.
It's love?
It's in my blood.
It's love.
It's love as well.
È amore. Come lui ha influenzato molti italiani, comunque l'Italia ha anche influenzato molto lui e le sue cose. Quindi, appunto, come ha detto, è amore.
Not first sight. Forever.
Well, not first sight. No.
First sight?
Sì, amore
no,
a prima
that's
vista.
The real thing.
E poi,
the real
però è quello vero e quindi prosegue.
Ma chi è Lupo Solitario? E perché la sua storia continua ad appassionare dopo più di 30 anni dalla sua prima pubblicazione? Il protagonista della storia è l'ultimo dei membri del cavalleresco ordine dei monaci Ramas, Kai nella versione originale inglese e nella nuova traduzione italiana. Monaci fedeli seguaci del benevolo dio Kai, da sempre in lotta contro i signori delle tenebre, ossia contro i perfidi servitori del dio Nar, che abitano nei desolati territori delle terre oscure, inospitali per la maggior parte degli esseri viventi e popolate da guerrieri Drakkar, umanoidi protetti da armature di acciaio nero e ben addestrati alla battaglia, Jack, come abbiamo visto prima, creature simili ai goblin che vengono lanciate a orde contro il nemico, Vordak, ossia non morti con poteri psichici, e gli Elgast, non morti in grado di cambiare le proprie sembianze, oltre a terribili stregoni che dominano la magia nera. Sin dalla più tenera età, i figli degli abitanti di Sommerlund, la nazione benedetta da Kai, vengono inviati presso il monastero, per servire al meglio il proprio popolo ed il proprio dio, acquisendo capacità e limiti dell'umanamente possibile, che spaziano da un'elevata abilità nell'uso delle armi a particolari poteri psichici, e possono arrivare per esempio alla conoscenza di ogni lingua del Magnamund, controllo sugli animali e l'invisibilità, caratteristiche queste che aumentano via via con l'esperienza. L'ultimo attacco dei Signori delle Tenebre tuttavia ha raso al suolo il monastero, e il fato ha voluto che il Lupo Silenzioso, giovanissimo iniziato, fosse l'unico sopravvissuto del proprio ordine. In seguito all'uccisione di tutti i suoi confratelli, il giovane decide di cambiare il proprio nome in Lupo Solitario. Come ultimo depositario della saggezza Kai, Inizia quindi la sua lunga avventura correndo a perdifiato dalle rovine del monastero sino a Holmgard, la capitale del regno, dove dovrà dare al re la terribile notizia della morte di tutti gli altri membri dell'elite guerriera di Sommerlund. Ma questa non è altro che la prima tappa di un'epopea mozzafiato, che vedrà il lupo solitario, armato della leggendaria Spada del Sole, arma che recupererà nel corso del secondo libro Game, Traversata Infernale, viaggiare in lungo e in largo, non solo per il Magnamund, ma anche su altri piani di esistenza, trovando pochi alleati e numerosissimi nemici. Nonostante le pubblicazioni cartacee fossero cessate da tempo, il desiderio di leggere ancora le sue avventure non veniva meno. Per questo motivo, nel 1999, con un gesto di eccezionale cortesia e magnanimità, Joe Dever concesse la pubblicazione su internet e del tutto gratuita non solo dei libri di Lupo Solitario, ma anche delle altre collane da lui scritte. Nacque così Project Eon, progetto totalmente gratuito, come abbiamo detto, che ha mantenuto vivo l'interesse per Lupo Solitario negli anni bui, accrescendosi di anno in anno con nuove opere e appassionati. E le richieste dei fan e il desiderio di Dever di tornare a lavorare su Lupo Solitario fecero sì che avesse inizio la riedizione dei libri Game. Questa nuova edizione, chiamata Collector's Edition, si prefiggeva imponenti obiettivi. Le intenzioni non erano quelle di avere una semplice ristampa, ma un'edizione riveduta e corretta di tutti i 28 libri già pubblicati, a cui si sarebbero aggiunti gli ultimi 4 libri già pianificati da Dever, che avrebbero concluso degnamente la saga. Ognuno dei volumi si presentava in un'edizione di lusso, con copertina cartonata e nuove illustrazioni, nonché arricchito da un'avventura bonus che avrebbe permesso di conoscere meglio il retroscena di ogni avventura, mostrando cioè ciò che avveniva dietro le quinte durante la missione di Lupo Solitario. Il primo volume venne addirittura del tutto riscritto, fornendo una nuova versione della distruzione del monastero e di come Lupo Solitario fosse riuscito a rimanere incolume. In Italia, con l'entrata in scena della casa editrice Raven Distribution, la nuova edizione prende sempre più piede tra i fan. Addirittura si può dire che, lentamente, molto di quanto rende eccezionale l'edizione italiana finisce per trasmettersi anche a quella inglese. Alberto Dallago diventa il copertinista ufficiale della serie, così come le mappe di Francesco Mattioli finiscono anche nelle ristampe inglesi. Ma l'importanza del mercato italiano viene definitivamente confermata con l'uscita di Lupo Solitario 29. Il tanto atteso inedito esce infatti in anteprima mondiale al Lucca Comics e solo successivamente verrà pubblicato in lingua inglese, come avverrà qualche anno più tardi anche con il numero 30. Lupo Solitario però non è solo un libro game. Dai suoi esordi la saga si è lentamente arricchita di numerosi altri mezzi di intrattenimento, come giochi di ruolo, videogiochi e opere di narrativa. Nel corso degli anni 90, Joe Dever decise di trasformare la saga di Lupo Solitario anche in una serie di romanzi tradizionali. Vennero così prodotti 12 volumi, che non corrispondono però ai primi 12 libri game di Lupo Solitario, in quanto la storia narrata nei romanzi inizia poco prima di quella che troviamo nei Signori delle Tenebre. Così veniamo a sapere che il vero nome di Lupo Solitario era Landar Vargan, che era figlio di contadini e che aveva una sorella e un fratello maggiori. Quest'ultimo, Jen, era nato con una grave malformazione che lo rendeva zoppo, ma nonostante le menomazioni fisiche era un ragazzo avventuroso e un abile nuotatore, che amava girovagare con lui per le campagne circostanti del villaggio. Proprio in occasione di una di queste passeggiate, sulle rive di uno stagno, avviene la tragedia che segnerà la vita del futuro cavaliere Ramas. I due fratelli vengono attaccati da un mostro anfibio e nel tentativo di salvare Landar, Jen viene ucciso e divorato. Da quel tragico giorno Landar si chiude in se stesso, diventando un ragazzino introverso e taciturno, qualità che qualche anno più tardi, all'interno del monastero, gli varranno il nome di Lupo Silenzioso. Il giovane sarà anche refrattario ad ogni insegnamento e non di rado il suo tutore, Falco della Tempesta, gli imporrà severe punizioni. Ci sarà un insegnamento, però, che seguirà con interesse, quello del combattimento, arte che sfrutterà al meglio nel corso delle sue avventure. Da diverso tempo le malvagie creature del Dio Nar tentavano di abbattere la resistenza di Sommerlund, cercando di distruggere il più importante baluardo di difesa, ovvero l'ordine dei Cavalieri Ramas. Ma nonostante tutti gli sforzi, i loro tentativi erano sempre risultati vani. Fino a quando il mago Vonatar tradisce i suoi confratelli e tutto il paese, alleandosi con il signore delle tenebre, Zagarna. Ed è così che all'alba di un giorno di festa, i due scatenano un attacco colossale, radendo al suolo il monastero e massacrando tutti i cavalieri Ramas. Tutti tranne uno, Lupo Silenzioso, che trovandosi in quel momento in punizione, taglia legna nel bosco. Scorgendo da lontano i fumi della battaglia, corre verso il monastero, ma nella foga, lungo il percorso, sbatte la testa contro un tronco d'albero e sviene. Creduto morto dall'esercito di Zagarna, si risveglia solo molte ore dopo, a battaglia conclusa. Capendo di essere ormai l'ultimo dei Ramas, si mette in cammino e, come abbiamo detto ad inizio puntata, sarà un lungo viaggio contro il tempo e il suo, verso la capitale di Sommerlund, per avvisare il re dell'immane pericolo che corrono ormai tutte le terre libere del Magnamund. Ma non vengono prodotti solo romanzi. Dal libro game al gioco di ruolo il passo è breve, specialmente se si tiene conto che il Magnamund nasce proprio come ambientazione per il gioco di ruolo. Per questo motivo non c'è da stupirsi che, con la riedizione di Lupo Solitario, si sia deciso di pubblicarne uno. Il primo tentativo si appoggiava sostanzialmente alle regole del cosiddetto D20, derivato dal regolamento della terza edizione del gioco di ruolo Dungeons & Dragons, e che prende il nome dal dado a 20 facce, che è il punto focale delle meccaniche base del sistema. In questo modo il Magnamund ritornava ad essere un'ambientazione per D&D, allontanandosi di conseguenza e significativamente dalla semplicità delle regole del libro game. Un tentativo di ritorno alle origini si ebbe dunque con il secondo gioco di ruolo, le cui intenzioni erano quelle di attenersi in modo assai più fedele all'opera originale. I personaggi erano infatti dotati di sole tre caratteristiche: combattività, resistenza e volontà. Tale estrema semplicità aveva però purtroppo una conseguenza negativa: le differenze fra i diversi personaggi risultavano veramente minime. Arriviamo così all'ultima versione del gioco, che racchiude in sé gli aspetti positivi delle due precedenti. Un regolamento ispirato a quello del libro game, a cui sono state aggiunte ulteriori regole che donano al tutto una giusta dose di profondità. L'opera inoltre si presenta in un'edizione cartonata di lusso ed a colori, e questo è già sufficiente a rendere felice ogni appassionato di Lupo Solitario, indipendentemente dall'utilizzo che ne intende fare. Basta anche solo sfogliare quelle pagine ed ammirarne la bellezza. Di Lupo Solitario esiste anche un gioco da tavolo, ideato ed interamente illustrato da Gary Chalk, tornato dopo più di 20 anni a lavorare su un'opera ambientata nel Magnamund. Su un tabellone sapientemente disegnato, i giocatori, tramite l'uso di miniature in cartoncino, possono rivivere le battaglie sostenute dall'esercito di Sommerlund da una parte e l'esercito dei Signori delle Tenebre dall'altra. Battaglie che si possono rievocare anche in un videogioco, mondo, quello dei videogame, a cui Joe Diver non era nuovo. Negli anni 90 era infatti entrato a far parte della Sony come consulente per il lancio della PlayStation in Europa, ed in seguito divenne anche sviluppatore, contribuendo alla creazione di giochi come il settimo Final Fantasy, Metal Gear Solid e Killzone. E non è un caso infatti che l'esercito nemico che si affronta in quest'ultimo gioco, l'Helghast, condivide il nome con l'iconica figura presente nei romanzi di Diver. I primi due videogiochi, per Spectrum, Flight from the Dark e Fire on the Water, ispirati rispettivamente al primo e al secondo capitolo della saga di Lupo Solitario, vedono luce negli anni 80. Ad inizio anni 90, per Commodore Spectrum, esce invece Lone Wolf, The Mirror of Death. In questa avventura, per recuperare una pietra preziosa, si doveva attraversare la fortezza di un mago malefico infestata da numerose trappole, tra cui lo Specchio della Morte, che dà titolo al gioco e da cui si liberano 7 demoni che via via si dovrà sconfiggere. In tempi più recenti, Lupo Solitario arriva anche su tablet e smartphone, con Neve Rosso Sangue, progetto suddiviso in 4 capitoli e sviluppato interamente in Italia, da Forge Reply, una casa di produzione milanese, sotto la supervisione di Joe Diver. Nel gioco si comincia creando il proprio personaggio, come si era soliti fare nel libro game. Si possono scegliere l'arma principale, le abilità e i poteri magici da usare in combattimento. Una volta fatto questo, comincia l'avventura e lo schermo prende vita, mentre le lettere vanno via via a formare una prima pagina e si comincia a leggere, fino al momento della prima scelta. Tra una decisione e l'altra, e splendide illustrazioni, arrivano anche gli inevitabili combattimenti. I disegni monocromatici del libro a questo punto prendono vita, si animano, con la carta che brucia e scompare per lasciare spazio a un dettagliatissimo mondo 3D. Gli avversari sono davvero tosti da sconfiggere, il gioco è avvincente e l'avventura dura alcune ore. Avventura che ovviamente, come ogni buon libro game che si rispetti, può essere vissuta e rivissuta infinite volte. Come tristemente sappiamo, non era destino che Diver sopravvivesse sino a vedere conclusa la sua creazione. Un brutto male, da cui combatteva da molti anni, lo ha infatti portato via nel novembre del 2016, a soli 60 anni. Qualche settimana dopo la sua scomparsa, sulla pagina Facebook dell'autore, il figlio pubblica questo post. Grazie a coloro che si sono presi il disturbo di inviarci messaggi, tributi, opere d'arte e storie in un momento così difficile. Per noi è stato estremamente toccante e questo ci rende ancora più fieri dell'operato di nostro padre. Stiamo progettando una commemorazione che avrà luogo nella terza settimana di gennaio, nei pressi di Woodford, est di Londra. Piuttosto che una cerimonia privata, siamo certi che anche papà avrebbe preferito dare il benvenuto a tutti voi. La commemorazione, aperta quindi a tutti i fan, si è tenuta il 23 gennaio del 2017 ed io stesso ho voluto parteciparvi perché con Joe Diver se ne ha dato un pezzo della mia infanzia. E comunque, dopo averlo visto a Luke e aver ricominciato a seguirlo sulla pagina Facebook, comprando tra l'altro direttamente da lui anche gadget quali tazze o penne di Lupo Solitario, era diventato di nuovo una figura costante nella mia quotidianità e la sua morte mi ha immensamente rattristata. La penna di Joe Diver è stata impugnata dal figlio Ben, a cui il padre ha lasciato estensive note su come far proseguire e concludere la saga di Lupo Solitario, ed è con queste che Ben ha realizzato il 30° volume Morte nell'Abisso, pubblicato nel 2018. Lo stesso anno, in autunno, viene annunciato infine il gioco Lone Wolf AR, che può essere considerato il primo gioco di ruolo al mondo in realtà aumentata per dispositivi mobili. Il lancio del progetto avviene con il rilascio di una demo in occasione del Lucca Comics and Games, dove inquadrando con la fotocamera dello smartphone il logo di Lupo Solitario, sia che esso si trovasse su una spilla, un cartoncino o una maglietta, era possibile calarsi in un contesto pseudo-medievale in cui, riprendendo gli ambienti circostanti, tutto a un tratto si poteva ad esempio essere attaccati da un'orda di Jack scatenati. Non si tratta certo di Pokémon Go, qui il livello di sfida è decisamente più impegnativo. I nemici attaccavano anche da diverse altezze sfruttando gli elementi reali dell'ambiente, tra cui le mura storiche della città. La puntata di questa sera si chiude sulle note di un brano del gruppo power metal britannico Dragon Force, la canzone Behind the Mirror of Death, il cui titolo si ricollega allo specchio della morte del videogioco di cui parlavamo prima. Nel testo oltretutto vi sono espliciti riferimenti al Lupo Solitario, le creature di Nar, i discepoli del sole e le rovine del monastero. E a voi? Cos'altro è venuto in mente ripensando al Lupo Solitario? Mi sa che vi è pure venuta voglia di riprendere i libri in mano. Se avete un ricordo particolare legato a questa saga o al mondo dei libri game in generale, non esitate a scrivermi tramite la pagina Instagram che è, scritto tutto in minuscolo, progetto-dharma-rbn. Sarò ben felice di leggere i vostri messaggi. Per oggi è tutto, mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto. Of Nar, the evil.
Radio Bandiera Nera.